Ave Maria, buongiorno e buona settimana, sa santa settimana a tutti. Oggi finiamo le nostre lezioni sul sacerdozio e vorrei continuare sempre lo stesso tema della grazia nell'atto del voto della consacrazione religiosa. Veramente sono giunto la volta scorsa ad arrivare fino al sacerdozio di Cristo, dicendo che il sacerdozio è istituzione naturale da parte di Dio in tutte le culture, sin da Adamo ed Eva, che però, essendo dei fatti, una realtà naturale e sociale dell'umanità, come il matrimonio, non sia una istituzione esplicita da parte di Dio nella storia, nel senso che, la realtà sacerdotale, come il matrimonio lungo la storia e nei vari popoli, nelle varie culture, ha subito tutte le evoluzioni possibili e impossibili fino a poter arrivare sotto il regime del peccato originale in forme sacerdotali proprio orrende. Avevo fatto presente il sacerdozio nella cultura azteca. Nei confronti di queste realtà istituzionali naturali del sacerdozio, l'unico atto da parte di Dio che conosciamo nella storia, nella quale Egli istituisce un sacerdozio proprio in modo soprannaturale e santo, è stato quello dell'Antico Testamento, il quale però, per la delusione che il suo capostipite, il sommo sacerdote Aronne, ha fatto, la delusione che egli ha recato alla vocazione sacerdotale, ovvero di offrire se stesso nella sua oblazione, nel suo sacrificio, ebbene, per questa delusione nella quale Abramo ha solo offerto i sacrifici materiali, rituali esterni, senza veramente, attuare in questo rito esterno la sua donazione spirituale di se stesso. Ebbene, avevo concluso che persino il sacerdozio, sicuramente soprannaturale e istituito da Dio nella storia dell'Antico Testamento, doveva rimanere passeggero, preparatorio e corruttibile, per così dire, ed era solo il segno del vero ed eterno sacerdozio che nel solo Cristo sulla croce è potuto attuarsi e verificarsi con tutte le note del sacerdozio che abbiamo visto insieme le ultime lezioni, ovvero ci deve essere una cosa offerta e deve avere carattere propiziatorio, cioè riparatorio per i peccati, doveva avere carattere dunque doloroso, e addirittura passionale o sanguigno. Ebbene, questo non solo si verifica sulla croce quando Cristo gli offre un sacrificio pienamente soddisfacente, ma in questo egli dona essenzialmente se stesso, e il suo corpo e la sua natura, il suo sangue, la sua natura umana tutta intera che egli immola sulla croce e rende pertanto il sacrificio pieno. E concludo e devo ancora precisare che, siccome il sacerdozio sin dall'inizio delle nostre lezioni aveva offerto il suo sacrificio, se stesso, solo a nome della società dalla quale è investito per offrire il sacrificio sacerdotale, ovvero sia che il sacerdote offre se stesso solo a nome dei molti per i quali egli offre il sacrificio, attuando e attivando pertanto la loro vocazione sacerdotale e sacrificale, questa struttura generale del sacerdozio sulla croce si è pure avverata, in quanto Cristo offre se stesso sì, ma a nome e per i molti, visto che egli stesso non aveva alcun peccato, alcuna macchia, alcun male per il quale riparare in modo propiziatorio, Cristo offre se stesso a nome di tutti noi, realizzando e potenziando e piuttosto attivando in questo o restaurando in questo, ecco la parola precisa, restaurando in questo la qualità e dignità sacerdotale di tutti noi che non potevamo essere giustificati davanti a Dio senza offrire noi il nostro personale sacrificio riparatorio. Ma proprio perché noi abbiamo peccato o siamo almeno vittime del peccato originale e poi anche responsabili dei nostri peccati personali, al contempo dovevamo riparare noi e non potevamo più riparare noi. Ci doveva un Salvatore santo e immacolato concetto che potesse offrire il sacrificio riparatorio e soddisfacente lui, ma questo era ovviamente chiaro sin dall'inizio che lo offriva sulla croce solo per noi. E questa economia, una del sacerdozio con le sue varie fibre, si articola adesso negli apostoli. Cioè, Cristo ha investito questi apostoli con il potere di consacrare il suo corpo e sangue sotto la specie di pane e vino in modo separato. Innanzitutto, voi mi direte che cosa c'entra questo potere di poter rendere presente il corpo e il sangue nell'ostia e nel calice durante la messa? In che senso loro sono sacerdoti per questo? In effetti il Nuovo Testamento non chiama gli apostoli sacerdoti, mantiene la parola apostoli, poi si trova più tardi nella Bibbia, nelle lettere di San Paolo, si trova magari il termine di presbiteri, ma mai il termine di sacerdote. Invece dobbiamo entrare qui nel concreto di che cosa significa offrire il corpo e il sangue di Cristo sotto la specie dell'ostia e del calice. Ovvero gli apostoli, per questo potere della consacrazione di corpo e sangue, offrono nella messa il corpo e il sangue di Cristo in modo separati, corpo e sangue fra loro. Questa separazione però di corpo e di sangue di Cristo avvenne sulla croce e questo solo a modo della autodonazione dell'umanità di Cristo a Dio per via di sacrificio propiziatorio. Dunque ogni messa celebrata dagli apostoli e dai loro successori, i vescovi e i preti, è il sacrificio di Cristo, unico sacerdote. Quando Don Antonio, Don Pietro, Don Marco, oggi, domani, ieri, domenica, messa, hanno consacrato il corpo e il sangue di Cristo, in effetti hanno detto questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, non hanno detto questo è il corpo di Cristo, questo è il corpo, il sangue di Cristo, hanno detto questo è il mio corpo, il mio sangue. Dunque gli apostoli, i vescovi e i preti hanno esattamente parlando lo stesso sacerdozio che è di Cristo esclusivo. Ossia, è vero che solo Cristo fu sacerdote e ha immolato il sacrificio riparatorio una volta per sempre sulla croce, come insegna la lettera agli ebrei nel Nuovo Testamento. Qui invece ho un testo del Nuovo Testamento dove vi posso offrire la parola sacerdote esplicitamente riferendosi a Cristo, offrendo se stesso sulla croce. Ma questa attribuzione, questa volta esplicita, della qualità sacerdotale a Cristo, significa che quell'uomo cui Cristo ha dato il potere di offrire il suo corpo e sangue nella messa, ha pertanto esattamente il sacerdozio di Cristo, offrendo il suo sacrificio. Allora costui ha ed è esattamente il Cristo sacerdote. Ogni vescovo e prete, voglio dire, è alter Christus. Non so se conoscete questa espressione teologica, se Siamo qui in un corso di approfondimento teologico e voglio qui presentarvi l'espressione tipica del sacerdote del Nuovo Testamento, che sarebbe l'espressione alter Christus, in italiano come se fosse un altro Cristo. E si chiama ed è pertanto ogni prete, ogni vescovo, veramente sacerdote, non di un altro sacerdozio rispetto a quello di Cristo, ma precisamente il sacerdozio di Cristo stesso. Quando voi conoscete un prete, un vescovo, quando voi lo sentite dire nella messa: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, vi presento Cristo Gesù. Lui non è, cioè è Don Antonio, è Don Pietro, è Don Marco, ma questo Don Pietro, Don Marco, Don Antonio sono, è il Cristo stesso agendo a prima persona, offrendo nella messa se stesso nella consacrazione. Questo sacerdozio di Cristo si attua pertanto nella messa, nell'offerta del corpo e del sangue di Cristo, nel momento dunque della consacrazione. Però ricordiamoci dell'economia profonda del sacerdozio di Cristo sulla croce. Avevo detto all'inizio della lezione di oggi che Cristo offre se stesso sulla croce, certo, se il suo corpo e il suo sangue santi, immacolati, perché solo così potevano essere accettabili, d'accordo? Ma avevamo detto sin dall'inizio delle nostre lezioni sul sacerdozio che Cristo offre il suo corpo e il suo sangue, vi ricordate, a nome di noi i fedeli laici, per i quali, a nome dei quali offre il sacrificio loro reso accettabili, purificato. Dunque, se ogni apostolo, ogni vescovo e prete nella messa offre nel momento della consacrazione il sacrificio di Cristo medesimo, significa che non fa questo senza offrire prima la stessa ostia e lo stesso calice a nome dei fedeli, perché per la stessa ragione per cui il sacerdote deve praticare l'immolazione del sacrificio come l'immolazione di Cristo, per rendere la vittima fisica esterna un'offerta di Cristo stesso, per la stessa ragione il sacerdote deve rendere presente nell'offerta sua, quale segno e forma concreta, la stessa offerta dei molti uomini con lui presenti nella messa, dato appunto che il sacerdote offre un vero sacrificio esterno solo se è segno e effettuazione del sacrificio interno, dell'azione, della donazione di sé, dell'umanità a Dio. Ripeto questo principio cruciale dell'intera economia sacerdotale e dunque della grazia, dalla cui ottica non siamo mai usciti, interessandoci cioè sempre nel sapere come la grazia si dona a noi, si dona a modo della nostra donazione a Dio, e questa si fa nel sacrificio. E qui adesso la struttura concreta come la grazia si dona a noi nella struttura, nella dinamica sacrificale che si effettua nella messa. Cristo stesso, sentiamo bene, Cristo stesso si offre sulla croce non a nome proprio, perché, ripeto, è santo e senza peccato e non ha pertanto bisogno di offrire un sacrificio riparatorio, ma Cristo si offre sulla croce a nome dei molti che egli rappresenta sulla croce, i quali molti hanno bisogno di purificazione per così poter offrire in lui, in Cristo, il loro sacrificio riparatorio ed essere accettati in molti singoli uomini e donne in Cristo nel suo sacrificio. Pertanto ogni prete e sacerdote cristiano non ha il potere di offrire il sacrificio di Cristo stesso nella messa, nel momento cioè della consacrazione, se non perché prima offre, perché offre prima nell'offertorio il sacrificio dei fedeli laici, il quale sacrificio dal canto suo viene però offerto dal prete solo a nome e nel concetto sotto la, se così volete, sotto il vestito, sotto il carattere, ecco, se non offre nell'offertorio i sacrifici molti di voi uomini e donne battezzati, se non in quanto offre nel momento dell'offertorio i vostri sacrifici sotto il volto, sotto il nome e nel carattere del sacrificio di Cristo, che però si verifica solo nel momento successivo della consacrazione, ovvero il prete ha ricevuto da Cristo nella sua ordinazione sacerdotale il potere di offrire il sacrificio di Cristo stesso, che il prete immola nel momento della consacrazione, e sono d'accordo che la consacrazione, sapete, quando il prete fa l'elevazione dell'ostia e del calice, sono d'accordo, questo è il momento cruciale della messa e il sacrificio di Cristo, ma questo lo fa solo come strumento di verifica, cioè di verificazione, di autentificazione, di santificazione, di purificazione dei sacrifici dei fedeli che i preti offrono nel momento dell'offertorio, per così attivare e attuare il vostro sacrificio dei molti, a nome dei quali il prete e il Cristo stesso offre il suo santo sacrificio, santo e senza macchia, immacolato. Non so se abbiamo capito bene che la messa è fatta non solo dalla collaborazione, ma dall'unificazione di due sacrifici che però potete capire nel loro carattere sacrificale solo quando li pensate l'uno essere praticamente identico con l'altro. Il sacrificio solo di Cristo nella consacrazione è il sacrificio accettabile, ma egli lo offre nella consacrazione solo in quella ostia, in quel calice, che prima per mani del prete ha offerto nell'offertorio sull'altare, cioè i quali ostia e calice rappresentano i vostri sacrifici, il sacrificio di Cristo nella consacrazione viene solo a santificare, autentificare, purificare, rendere accettabili i vostri sacrifici. E questa è la stessa cosa di dire, quando girate la stessa medaglia, la messa in verità è il momento più importante, è l'offertorio. Lo so che quello più santo è la consacrazione, ma se volete capire l'economia della messa, è l'offertorio, quando il prete Don Marco, Don Antonio, Don Pietro offre ostia e calice a nome vostro, la messa e il sacrificio di voi che avete offerto lungo la settimana precedente. E mi permetto sempre di incoraggiare, lunedì inizio della settimana, di fare adesso la vostra settimana. Adesso vediamo lo stesso movimento dal lato dei fedeli laici: può il prete offrire nell'offertorio i vostri sacrifici in maniera accettabile solo se lo fa l'oblazione dei vostri sacrifici nel momento dell'offertorio, nell'intenzione di consacrare questa tua ostia e questo tuo calice, i tuoi sacrifici lungo la settimana, nel momento della consacrazione, facendo dei vostri sacrifici il sacrificio di Cristo. Esiste un suo sacrificio, inevitabilmente a due lati o due attori, i molti singoli, che sono la società religiosa che si chiama la Chiesa, che siete voi, però organizzati nella figura del sacerdote, che è vero e proprio Cristo stesso, per rendere accettabili i vostri sacrifici. In sintesi, e qui concludo dunque le lezioni sulla parte del sacerdozio, per passare logicamente adesso ai voti, alla consacrazione religiosa. In sintesi dico che il modello del sacerdozio è Cristo sulla croce, come offre le proprie sofferenze addirittura volentieri. Offre se stesso sulla croce a nome degli uomini, per fargli offrire se stessi e pertanto convertirsi a Dio ed appartenere a Lui. Perché questo io dico sempre, che nessun ragazzo cattolico può guardare Cristo nostro Signore Gesù sulla croce come questi fa quest'atto eroico e così doloroso, ma pieno di amore fedelissimo per Dio e gli uomini. Nessun ragazzo può contemplare questo Redentore sacerdote eroico come se stesso sulla croce senza fare volentieri capitolazione, dicendo che certo che voglio anch'io farmi sacerdote e diventare un alter Christus. A tutti i ragazzi che mi ascoltano vi invito a meditare sulla possibilità di rispondere certo che mi faccio prete. Inoltre chiedo a tutti di pregare e offrire sacrifici di penitenza per chiedere al cielo il dono di molte vocazioni autenticamente cattoliche al sacerdozio, perché questo sacerdozio è l'economia della grazia in assoluto, spero che l'abbiamo capito, ed è sempre la grazia che rimane il cuore di tutti noi cristiani, e di offrire altrettanto sacrifici, preghiere, penitenze per la sconfitta dell'attentato al celibato sacerdotale che in quest'anno si prepara in vista del prossimo sinodo in ottobre. A questo proposito è da dire che il sacerdozio di Cristo sia solo dei maschi si spiega per l'istituzione da parte di Cristo dei soli uomini maschi come apostoli e primi sacerdoti. Cioè, qui adesso discuto due aspetti, sapete, tormentati anche all'interno della Chiesa Cattolica oggi, che il sacerdozio è esclusivamente maschile e che il sacerdozio sia celibatario. Il fatto che sia maschile, immediatamente ve lo posso spiegare per il fatto che Cristo ha ordinato, ha dato il potere di consacrare il suo corpo e il suo sangue nell'ultima cena, nella sua messa, ai soli apostoli, che tutti i 12 erano maschi, e da lì, in base al quale argomento, ad esempio San Giovanni Paolo II ha definito una volta per sempre che solo i maschi possono diventare preti, e questo è affermazione infallibile e definitiva, questo è un dato di fatto. Vi offro un altro argomento, più in base alla costituzione naturale di ogni società umana, ovvero che per il fatto che il maschio ha nella società sempre il ruolo del responsabile ultimo. Lo potete notare ad esempio del sacramento del matrimonio. E sapete come il sacerdozio, anche il matrimonio, avevo detto più volte, istituzione naturale sin dall'inizio, da Adamo ed Eva, ed è pertanto presente in tutte le società, in tutte le culture, e pertanto questo matrimonio in tutte le culture vede come il maschio è il responsabile ultimo in famiglia, come anche la moglie è assistente, ha un ruolo secondario dopo, ha un ruolo centrale, per carità, ma ha un ruolo non primo, non è il responsabile ultimo la donna, e questo si verifica in tutti i matrimoni, per quanto la società nel suo fondamento umano, dico carnale, dico terrestre, ha la sua istituzione prima nel matrimonio, per cui ogni matrimonio deve per forza a verificare che è il maschio, il marito, ad essere il responsabile ultimo. Ebbene, la società nel suo bene comune non è carnale, è strettamente materiale e terrestre, per il quale bene materiale, fisico, carnale è il matrimonio ad essere il fondamento. Viceversa, la società ha il suo bene spirituale e religioso nel fondamento che è il sacerdozio. Anche nel sacerdozio si deve verificare questa regola comune che il responsabile ultimo nella società è il maschio. Ovvero sia, in genere, questo fatto del maschio quale responsabile ultimo può naturalmente soffrire delle eccezioni. Mi piace segnalare il campo politico, cioè nei governanti degli stati. Ci sono tante eccezioni di governanti femminili, di donne forti e santi. Mi piace annoverare l'imperatrice romana del V secolo. Siamo nell'epoca dell'uscente impero romano antico. Non so se avete mai sentito la parola di una imperatrice santa, proprio proclamata santa, Santa Aelia Pulcheria, la nipote di Teodosio il Grande. Stiamo nel V secolo dunque. Ella ha organizzato insieme a santi vescovi e papi i concili centrali per la teologia e per la dottrina cristiana cattolica e cristiana, i concili di Efeso e di Calcedonia. Con San Cirillo di Alessandria, ad esempio, aveva preparato il concilio di Efeso, sul quale concilio fu dichiarata l'unica persona divina di Cristo, e pertanto fu dichiarato su questo concilio di Efeso il dogma della maternità divina della Madonna. Inoltre, la stessa imperatrice Santa Aelia Pulcheria, in maniera molto prudente, saggia e coraggiosa, con vera virtù politica, ha preparato insieme a San Leone Magno, Papa di Roma, il successivo concilio di Calcedonia alla metà del V secolo, sul quale concilio furono dichiarate le due nature distinte in Cristo, quella umana e quella divina. Immaginatevi che la stessa Santa Aelia Pulcheria è intervenuta nel concilio di Efeso almeno, ha preparato, ha ospitato il concilio di Calcedonia, e vedete come ci stanno delle magnifiche figure femminili che fanno eccezione, ad esempio anche nelle scuole. Direttrici di scuole fantastiche, materne, figure materne, come no? Però nel primo e sommo ordine della creazione, nel sacerdozio, la regola del maschio quale capo non può offrire questa eccezione, in base al principio filosofico, cioè generalmente valido per ogni realtà, il primo in ogni fila, in ogni genere, in quanto primo è sempre il modello, l'esemplare, che pertanto non può ammettere una eccezione alla regola. Cioè il primo è l'incarnazione, la quintessenza, la regola in assoluta, che tu dunque devi offrirmi come perfetto, in questo genere. Vi posso dire, nel cristianesimo, il cristianesimo si distingue dalla grazia, dunque dalla santità. Quindi il primo cristiano che tu mi offri, mi devi offrire un uomo cristiano o una donna cristiana, che devono pertanto verificare la grazia e la santità in modo impeccabile. Sono in quanto primi i modelli e non possono offrire eccezione alla santità, cioè al peccato, non possono ammettere peccato. In effetti, il primo nell'ordine del cristiano, dell'uomo e della donna cristiana, sono Gesù Cristo e la Madonna, i quali devono essere immacolati concetti. Io, Don Marco, tu, Alfredo, Caterina, chi che sia cristiano, noi possiamo offrire eccezione perché non siamo i primi, siamo segnati anche di peccato, non così i primi. Dunque, il primo principio della società nell'ordine carnale, il matrimonio, non può offrire eccezione alla regola masco è l'ultimo responsabile. Il primo nell'ordine della società, nel suo bene spirituale che è il sacerdozio, non può offrire eccezione alla regola del maschio capo, e quindi il sacerdozio è essenzialmente maschile. Riguardo alla questione tormentata del carattere celibatario del sacerdozio, che i preti non possono sposarsi, questo fatto si spiega con la vita di Cristo da nuovo, in primis con un fatto storico, ovvero sia il sacerdozio per essenza Gesù Cristo è vissuto storicamente in terra per 33 anni ed era celibe. Dunque, se tu vuoi essere un alter Cristo, devi essere celibe. Qui una regola semplice, da nuovo storica. E mi piace anche dire che gli stessi, per estendere qui questo argomento storico, che gli stessi apostoli vivevano da celibi. Sapete però come i modernisti volentieri afferrano il fatto nella Bibbia, nei Vangeli, che ci narrano in tutti e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, la vicenda dell'apostolo San Pietro, primo papa, dunque sommo sacerdote, la cui suocera viene guarita da Gesù Cristo. E viene volentieri i modernisti dicono: ecco, vedete il vostro primo papa, il vostro primo prete, San Pietro apostolo, come non ha avuto la moglie, perché ha avuto la suocera. Ora mi piace far notare che nella stessa e unica scena nella quale sappiamo di una suocera dell'apostolo Pietro, si recita come ella fu guarita, e vedete adesso la nozione, come ella si alza e serve adesso gli ospiti. E questo per noi è un fatto insignificante, inoffensivo. Come mai? Non c'è problema. Ammettiamo che la figlia, cioè la moglie di San Pietro, in questo momento sta al supermercato, come da noi oggi nel 2019. Ecco, io vado da un uomo a casa perché so che sua suocera è malata, guarisco la suocera, ella si alza e felice fa un ricevimento per tutti noi, perché in questo momento la figlia, la moglie del marito, sta fuori. Dov'è il problema? Ebbene, dobbiamo sapere che questo, in risposta a questa osservazione dei modernisti, che questo fatto nel Medio Oriente era impossibile, ovvero sia una suocera, se la figlia, cioè la moglie del marito in casa, se la figlia è ancora viva, vivente, in alcun caso la propria madre avrebbe potuto svolgere gli atti materni di madre domestica, di madre di famiglia, fin tanto che la figlia era viva, anche se la figlia dovesse essere andata al mercato o stare fuori per un attimo, era ufficio esclusivo della figlia. La madre, quindi la suocera del capo famiglia, può in Oriente fare questi atti solo nel caso in cui la figlia è già morta. Dunque, per il fatto nostro di leggere nell'unico passo dei Vangeli come la suocera offre un ricevimento, insomma, offre da bere agli ospiti, è il segno che la figlia, cioè la moglie di San Pietro Apostolo, era già morta e quindi, come l'Apostolo, era già vedovo. Ecco, qui concludo la parte storica a favore del carattere celibatario del sacerdozio di Cristo, e vi offro un altro argomento spirituale per il celibato del sacerdozio, che mi fa ritornare alla bellissima essenza etica dell'atto sacerdotale e sacrificale. Vi ricordate che l'essenza del sacerdozio è di offrire il sacrificio e di offrire in questo dono, in questo oggetto esterno, se stesso. Dunque, la donazione di sé è l'essenza del sacerdozio, e avevo pure detto che con questo il sacerdozio, donando se stesso, dona tutti gli uomini, maschi e donne, che tutti hanno la vocazione sacerdotale di offrire se stessi. Stiamo qui all'essenza spirituale del sacerdozio. E quindi questa donazione di se stessi è la vocazione di tutti gli uomini e donne per il loro atto sacerdotale e sacrificale. Ma questa sola vocazione di tutti di offrirsi in sacrificio, certo non significa che pertanto devono rimanere celibi e nubili. Per esempio, se tu sei uno che mi ascolta, che sei uno sposato, una sposata, non c'è nessun problema per te di attivare la tua vocazione sacerdotale nella tua donazione sacrificale di te stesso attraverso Cristo, con i sacerdoti, nella messa, eccetera. Ma questo non esclude il fatto che tu ti doni anche a tua moglie o rispettivamente a tuo marito. Però se questa è la generale vocazione o la generale natura sacerdotale di donare se stessi, qui vale dal nuovo lo stesso argomento per l'esclusività maschia del sacerdozio. Il sacerdote non si offre se stesso soltanto a nome degli uomini tutti, ma la sua donazione e naturalmente l'immolazione esemplare, modello per voi. Per esempio, io, Don Marco Prete, sì, devo offrire e donare me stesso come voi, ma sarebbe inesatto dire in modo uguale a voi. Io, essendo Alter Christus, devo offrire me stesso in modo esemplare, cioè devo farlo in modo totale, perfetto e da nuovo primo e esemplare. Devo offrire il proprio io. E quindi in questa offerta e donazione esemplare e integrale del proprio io, della mia persona, di Don Marco, naturalmente nel caso mio io non posso fare qui una eccezione o fare questa donazione solo in modo parziale, come lo può essere per voi sposati, padri e madri di famiglia, che certo avete la vocazione di donare anche voi totalmente voi stessi, ma il modo in cui lo fate è una maniera molto più terrestre, molto più umana e carnale. Vi offrite a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri bambini, al posto di lavoro, con i soldi e quant'altro. Insomma, la vostra donazione si attua in maniera più composta attraverso una donazione divisa in tanti compiti e uffici profondamente umani e terrestri nel vostro compito familiare. È una donazione di voi a Dio, appunto parziale, parcellizzata. Scusate, non sono italiano, ma sapete le parcelle di un territorio? Quando un territorio viene diviso in parcelle per fare più case, più famiglie, viene reso un vasto territorio in diverse parcelle. E dunque dovete immaginarvi che la vostra donazione si fa in modo parziale. In me deve farsi in modo integrale, puro, semplice, totale di me stesso. Non posso riservare la mia donazione in parte anche ad una moglie e ai bambini. In me deve farsi in modo esemplare, ad imitazione di Cristo, il quale si è donato totalmente. Ecco il fondamento spirituale di questa vocazione. Comincio, ma vedo che ormai abbiamo già consumato il tempo, però il passaggio ad una imitazione di questa donazione sacerdotale che appunto che ha carattere rituale istituzionale e quindi sempre ecclesiale. Noi preti ci doniamo, non so se avete notato, il nostro celibato è il nostro sacrificio olistico. Non so se conoscete l'espressione un po' tecnica olistica, che vuole dire integrale, donazione totale, per darvi l'esempio per come voi siete chiamati a sacrificarvi e donarvi a Dio. Ebbene, nel caso nostro è una donazione, un sacrificio, dunque rituale liturgico, deve per carità attuarsi in modo spirituale, etico e personale nella nostra vita, da uomini, da preti, appunto nel mio sacerdozio, nel mio impegno alla santità. Ma il tipico della mia consacrazione sacerdotale è il mio potere quando adesso andrò per celebrare messa nell'immolare il sacrificio di Cristo e in questo voi e me stesso, eccetera. Possono però i cristiani imitare questa donazione totale se mi sono tanto ripetuto nel dire che l'oblazione esterna, fisica, materiale, rituale e liturgica deve essere animata dalla vostra donazione etica, personale e spirituale. Se voi prendete di questa vocazione sacrificale e donativa solo il lato etico, spirituale, soggettivo, individuale e personale, ci stanno degli uomini e delle donne nella Chiesa che imitano questa donazione sacerdotale con questo solo lato, dunque non rituale liturgico della messa, dove il solo prete può offrire il vero sacrificio, quello di Cristo, ma possono imitare questa donazione dal nostro lato santo, spirituale e etico nel voto, nella consacrazione, nella pronuncia dei voti religiosi. In effetti, in questi, i uomini e donne, che pure non possono diventare preti se sono donne, e eventualmente non diventano preti se sono solo frati, comunque nella pronuncia del voto attuano questa donazione totale addirittura in maniera superiore che i soli preti. Io ad esempio Don Marco sono prete diocesano, offro il sacrificio di Cristo, d'accordo, solo io lo posso fare, non i frati e le suore, ma può anche darsi che io dal lato soggettivo, personale, etico, cristiano e spirituale non attuo bene questa vocazione sacerdotale della donazione di me. Sapete, tanti preti vivono nel peccato e quant'altro, e dunque viceversa la maniera santa di imitare questa vocazione sacerdotale sarebbe il voto dei religiosi. Vedo però come abbiamo consumato il tempo e quindi riprendo questa sequela e questa imitazione del sacerdozio per via del voto e della consacrazione della vita religiosa, ricordatevi sempre, sempre nell'ottica della grazia. E santa settimana sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria.